Buon pomeriggio, siete all'ascolto di Radio Onda Rossa in diretta sugli 87.9 della modulazione di frequenza e in streaming sul sito della radio www.ondarossa.info. Apriamo il palinsesto pomeridiano di questo sabato 21 febbraio con la seconda puntata di Scarpette Rosse, una trasmissione di fiabe e sulle fiabe. Sono le 15 e un minuto, tra poco meno di un'ora qui a Roma la partenza del corteo per Valerio Verbano alle ore 16 da via Montebianco. Vi ricordiamo il numero di telefono di Radio Onda Rossa che è lo 06 491 750.
Vieni vicino, dammi la mano, siediti accanto a me. Non usciremo, ma passeremo tutta la sera insieme. Se un libro spoglieremo, che sogni noi faremo. Vieni qui e insieme leggiamo. Come per gioco, a poco noi ci trasformeremo. E piano piano, tanto lontano, forse ci troveremo. Un sogno sembrerà, purtroppo volerà. Vieni qui e insieme leggiamo.
Puntata dedicata alla raccolta delle fiabe italiane e voglio aprire leggendo un brevissimo testo di Natalia Ginzburg proprio sulle fiabe di Calvino e su un tema che è stato in qualche modo al centro della puntata scorsa in cui Tiziana Lucattini ci ha letto Le scarpette rosse di Andersen. Questa citazione è tratta da Vita immaginata, un libro di Natalia Ginzburg appunto del 1972, e dice: nelle fiabe italiane di Calvino ci sono teste tagliate, cadaveri, briganti, ladri, orchi, crudeltà e orrori. I bambini ne sono deliziati. Questo perché le vere e belle fiabe sono in verità inoffensive. Esse sono situate nell'unico luogo dell'universo dove non esiste offesa, cioè nei regni della vita fantastica. Quando mettono paura, è la paura salubre e liberatrice della fantasia. Paura di cui lo spirito ha desiderio e alla quale si protende come una fiamma che lo riscaldi. Della vita fantastica i bambini hanno fame e sete e le fate e i maghi abitano nel loro pensiero. Il fatto che non esistano nella realtà è per loro giustamente irrilevante, perché i regni della vita fantastica sono popolati di oggetti comunque invisibili e intangibili. Nei regni della vita fantastica anche le immagini più crudeli generano felicità. Si sa bene che la felicità è fatta anche di spavento e di angoscia. Sopprimere lo spavento e l'angoscia significa sopprimere anche la felicità. E dopo questa introduzione così un po' poetica, che magari ci ispirerà in fase di approfondimento, vi ripresento l'ospite della puntata di oggi. È l'attore che ha dato vita ad alcuni personaggi cult delle nostre adolescenze più o meno prolungate. Ha lavorato e lavora per il cinema, la televisione e il teatro. In particolare nell'ambito del teatro incontra da più di 15 anni i bambini e le bambine di tutta Italia, non solo, nei panni del lupo cattivo, della strega bistrega, di Giufà e di tanti altri personaggi fiabeschi, perché è un infaticabile interprete, autore, regista di teatro infanzia. E è Fabio Traversa. Ciao Fabio, intanto grazie di aver accettato l'invito e di essere venuto qui a Radio Onda Rossa. E Fabio sarà molto presente in questa trasmissione perché siamo riusciti ad accaparrarcelo anche per altre puntate, tra cui la prossima, ovvero il 7 marzo, puntata che sarà nuovamente dedicata alle fiabe italiane. Non era proprio previsto, però ecco, diciamo che io e Fabio nell'ultima settimana provavamo a restringere il cerchio e scegliere una o massimo due fiabe per la puntata di oggi. Non ci mettevamo d'accordo.
No, perché come succede spesso, più cerchi di restringere, più il cerchio si allarga.
Poi non ci mettevamo d'accordo né fra di noi né ognuno con se stesso, perché come scegliere in questo materiale ricchissimo una fiaba che fosse rappresentativa. E quindi, insomma, il compromesso è stato che non risolverà del tutto il problema, allargarci e spalmare il nostro capitolo sulle fiabe italiane in due puntate.
E poi non è un vero e proprio compromesso, perché penso che Calvino meriti, no?
Sì, no, appunto, puntata. Compromesso perché ne sarebbero servite. Ah, sì. Non so quante sono in tutto, penso un centinaio, quindi ecco. E, allora, io partirei subito con la lettura, così poi abbiamo tutto il tempo per discutere a seguire. Qual è la prima fiaba che ci leggi?
Io, seguendo anche il tuo consiglio, comincerei con La prima spada e l'ultima scopa.
Allora, a te il microfono e buon ascolto.
C'erano una volta due mercanti che stavano uno di rimpetto all'altro. Uno aveva 7 figli maschi e l'altro 7 figlie femmine. Quello dei 7 figli maschi ogni mattina, quando apriva il balcone e salutava quello delle 7 figlie femmine, gli diceva: «Buongiorno, mercante dalle 7 scope!» E l'altro ci restava male ogni volta. Si ritirava in casa e si metteva a piangere di rabbia. La più piccola delle 7 figlie aveva 17 anni ed era bella come il sole, e il padre non vedeva che per i suoi occhi. «Se mi volete bene come dite, padre mio», gli disse un giorno, «confidatemi la vostra pena». E il padre: «Figlia mia, il mercante qui di rimpetto ogni mattina mi saluta così: buongiorno, mercante dalle 7 scope! E io ogni mattina resto lì e non so cosa rispondergli». «Non è che questo, caro papà», disse la figlia. «Sentite a me. Quando lui vi dice così, voi rispondetegli: buongiorno, mercante dalle 7 spade. Facciamo una scommessa. Prendiamo l'ultima scopa mia, che sarei io, no? E la prima spada tua. E vediamo chi fa prima a prendere lo scettro e la corona al re di Francia e a portarli qua. Se ci riesce mia figlia, tu mi darai tutta la tua mercanzia, e se ci riesce tuo figlio, perderò io tutta la mercanzia mia». Il padre stette a sentire tutto questo discorso a bocca aperta, e quando fu finito disse: «Ma figlia mia, ma che cosa dici? Ma vuoi far perdere tutta la roba mia?» «Papà, non abbiate paura, lasciate fare a me. Pensate solo a fare la scommessa, che al resto ci penso io». Alla notte il padre non poté chiudere occhio. S'affacciò al balcone prima del solito, e la finestra di fronte era ancora chiusa. S'aperse tutto a un tratto e apparve il padre dei 7 figli maschi, e gli buttò in faccia, come al solito, il suo «buongiorno, mercante dalle 7 scope!» E lui pronto: «Buongiorno, mercante dalle 7 spade! Facimmo una scommessa, eh? Io prendo l'ultima scopa mia e tu la prima spada tua. Gli diamo un cavallo, una borsa di quattrini per uno, e vediamo chi riesce a portarci la corona e lo scettro del re di Francia, eh? Scommettiamo tutta la nostra mercanzia. Se vince mia figlia, me piglio io tutta la roba tua. Se vince tuo figlio, te prendi tu tutta la roba mia». L'altro mercante lo guardò un po' in faccia, poi scoppiò in una risata e gli fece segno che era matto. «Ah, così? Ti metti paura? Non ti fidi?» gli fece il padre delle 7 figlie. E l'altro, colto sul vivo, disse: «Oh, per me, accetto. Firmiamo subito il contratto, e facimmoli partire». E andò subito a dire tutto al suo figlio maggiore. Il figlio maggiore, pensando che avrebbe fatto il viaggio con quella bella figliola, fu tutto contento. Ma quando al momento della partenza la vide arrivare vestita da uomo, in sella a una cavallina bianca, capì che non c'era tanto da scherzare. Difatti, quando i genitori, firmato il contratto, diedero il via, la cavallina partì di gran carriera e il suo robustissimo cavallo faticava a tenerle dietro. La ragazza con la sua cavallina aveva già superato il bosco e galoppava via lontano. Per andare in Francia si doveva valicare una montagna tutta di rupi e burroni. Era giunta alle sue pendici quando sentì il galoppo del cavallone del figlio del mercante che stava per raggiungerla. La cavallina allora prese di petto la salita e, come fosse a casa sua, gira, salta in mezzo a quei pietroni e trova sempre la via per arrivare fino al passo, e poi di lì corre giù per i prati. Il giovane invece spingeva il suo cavallo su a strappi e dopo tre passi una frana lo riportava sempre al punto di partenza. La ragazza correva ormai lontana via verso la Francia, ma per arrivare in Francia bisognava attraversare un fiume. La cavallina, come fosse a casa sua, sapeva dove c'era un guado e si buttò in acqua correndo come sulla via battuta. Quando risalirono sull'altra riva, si voltarono indietro. Videro il giovane che arrivava col suo cavallone e lo spronava in acqua inseguendole, ma non sapeva i passi del guado e appena non toccò più terra, la corrente trascinò via il cavaliere e il suo destriero. A Parigi, la ragazza, vestita da uomo, si presentò a Palazzo Reale. Appena il re lo vide, gli disse:
«Ma chi siete? Mi sembrate forestiero. Come siete giunto fin qua?»
«Maestà...» «Maestà», rispose la ragazza, «mi chiamo Temperino ed ero trinciatore del re di Napoli. Un seguito di sventure mi ha condotto fin qua.»
«Oh, mon Dieu! E se vi trovassi un posto di trinciatore nella Real Casa di Francia, vi piacerebbe?»
«Maestà, maestà, lo volesse il cielo!» E così il re lo fece diventare trinciatore. Ma più lo guardava, più un sospetto si faceva strada nella sua mente, finché un giorno si confidò con la madre.
«Mamma, mamma, in questo Temperino c'è qualcosa che non mi persuade. A mano gentile, a vita sottile, suona, canta, legge, scrive. Mamma, Temperino è la donna che mi fa morire.»
«Oh, mon fils, tu es fou, sei matto», rispondeva la regina madre.
«Ma mamma è donna, vi dico, come posso fare per saperlo di sicuro?»
«Il sistema c'è», disse la madre. «Va a caccia con lui. Se va solo dietro le quaglie, è una donna, che attesta solo per l'arrosto. Se va dietro ai cardellini, invece, è un uomo, che attesta solo per il gusto della caccia.»
Così il re diede un fucile a Temperino e lo condusse a caccia con lui. Temperino montava la sua cavallina, che aveva voluto portare sempre con sé. Il re, per trarlo in inganno, si mise a sparare solo alle quaglie, ma la cavallina, ogni volta che appariva una quaglia, sterzava via, e Temperino allora capì che non voleva che sparasse alle quaglie.
«Maestà,
maestà», disse allora Temperino, «permettetemi l'ardire, ma vi pare una bravura sparare sulle quaglie? Ormai l'arrosto ve lo siete fatto, sparate anche voi ai cardellini, che è più difficile.»
Quando il re tornò a casa, disse alla madre:
«Oui, mamma, sparava ai cardellini e non alle quaglie, ma io non sono persuaso. Mamma, a mano gentile, a vita sottile, suona, canta, legge, scrive. Mamma, Temperino è la donna che mi fa morire.» «Mon fils, prova ancora», disse la regina. «Portalo nell'orto a cogliere l'insalata. Se la coglie in cima è donna, perché noi donne abbiamo più patience. Se la strappa con tutte le radici, allora è un uomo.»
E il re andò nell'orto con Temperino e si mise a piluccare insalata in cima. La ragazza stava per fare altrettanto quando la cavallina, che l'aveva seguita, prese a mordere e a sradicare via cespi di insalata intera. E allora capì che bisognava fare così. In fretta riuscì a riempire un canestro di insalata strappandola con le radici e la terra attaccata. Il re era disperato, ma non si arrendeva.
a mano gentile, a vita sottile, ripeteva la madre. Canta, suona, legge, scrive, Temperino è la donna che mi fa morire. E allora, mon fils, disse la madre, non ti resta che portarlo con te a fare il bagno. Così il re disse a Temperino. Temperino, andiamo a fare un bagno in fiume. Arrivati al fiume, Temperino disse:
Maestà, spogliatevi prima voi.
E il re si spogliò e scese in acqua. Brrr, Temperino, vieni anche tu. In quella si sentì un gran nitrito e apparve la cavallina correndo imbizzarrita.
Oh, 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 la mia cavallina! Gridò Temperino. Oh, aspettate, maestà, che devo correre dietro la cavallina imbizzarrita!
E scappò via. Corse a Palazzo Reale.
Regina madre, c'è il re che si è spogliato in fiume e certe guardie, non riconoscendolo, lo vogliono arrestare. M'ha mandato a prendere il suo scettro e la sua corona per farsi riconoscere.
La regina allora prese scettro e corona e li consegnò a Temperino. Appena ebbe scettro e corona, Temperino montò sulla cavallina e galoppò via cantando. Fanciulla son venuta, fanciulla son tornata, lo scettro e la corona ho conquistata. Passò il fiume, passò il monte, passò il bosco e tornò a casa. E suo padre vinse la scommessa. Fanciulla son venuta, fanciulla son tornata, lo scettro e la corona io ho conquistata.
Ho visto un re,
se lo riscuse,
ho visto un re, un re che piangeva seduto sulla sella, piangeva tante lacrime,
ma tante che
bagnava anche il cavallo.
Povero re,
e povero anche il cavallo.
Sì, beh, ave, sì, beh, ave.
È l'imperatore che gli ha portato via un bel castello, di 32 che lui cena.
Povero re,
e povero anche il cavallo.
Sì, beh, ave, sì, beh, ave, sì, beh, ave.
Ho visto un vescovo.
Se la riscuse?
Ho visto un vescovo.
Ave, sì, beh, ave.
Anche lui, lui piangeva, faceva un gran baccano, mordeva anche una mano.
La mano di chi?
La mano del sacrestano.
Povero vescovo.
E povero anche il sacrista.
Sì, beh, ave, sì, beh, ave, sì, sai.
È il cardinale che gli ha portato via un'abbazia.
Oh, per Cristo!
32 che lui cena.
Povero vescovo.
È povero anche il sacrista.
Sì, beh, ave, sì, beh, ave, sì.
Ho visto un ricco.
Se l'hai scusa?
Ho visto un ricco.
Un show.
Sì, ave, sì, beh, ave, sì, beh.
Il tapino lacrimava su un calice di vino ed ogni goccia andava
diretta al vino.
Sì, che tutto l'annacquava.
Povero tapino.
E povero anche il fin.
Sì, beh, ave, sì, beh, anche sì.
Il vescovo, il re, l'imperatore l'ha mezzo rovinato. Gli han portato via tre case e un caseggiato di 32 che lui cena.
Povero tapin.
E povero anche il fin.
Sì, beh, ave, sì,
beh, sai, dai, sì, 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 sì. Visto un villaggio.
Dai, scusa?
Un contadino!
Ah, beh, sì, beh, ah, beh, sì, beh.
Il vescovo, il re, il ricco, l'imperatore, perfino il cardinale, l'ha mezzo rovinato, gli han portato via la casa, il cascinale, la mucca,
ah, beh,
sì, il violino.
Sì, sì.
la scatola di cacchi, radio transistori, i dischi di Teltoni, la moglie
e per cos'è?
Un figlio militare.
Ave, sì,
gli hanno ammazzato anche il maiale.
Poi il Puscel,
nel senso del maiale.
Sì, beh. Ave, sì.
Ma lui no, lui non piangeva, anzi, ridacchiava.
Ma Salemma?
No, il fatto è che noi di là,
noi di là.
Radio Onda Rossa, siamo qui con Fabio Traversa che ci sta leggendo due fiabe della raccolta di Calvino. Leggiamo ora la seconda, che è Il naso d'argento, variante italiana, tremate tremate ma non troppo, perché ci sarà modo di sottolineare le differenze tra questa versione e la ben nota fiaba di Perrault, Barba Blu. E poi ci ritroviamo qui per due chiacchiere e l'approfondimento. A te, Fabio.
C'era una lavandaia che è rimasta vedova con tre figlie. Si ingegnavano tutte e quattro a lavare roba più che potevano, ma pativano la fame lo stesso. Un giorno la figlia maggiore disse alla madre: «Mamma, dovessi anche andare a servire il diavolo, voglio andarmene via di casa». «Non dire così, figlia mia», fece la madre, «non sai cosa ti può succedere». Non passarono molti giorni e a casa loro si presentò un signore, vestito di nero, tutto compito e col naso d'argento.
«So che avete tre figlie», disse alla madre. «Lascereste che ne venisse una a mio servizio?»
La madre l'avrebbe lasciata andare subito, ma c'era quel naso d'argento che non le piaceva. Chiamò in disparte la figlia maggiore e le disse: «Guarda che in questo mondo uomini col naso d'argento non ce ne sono. Stai attenta, se vai con lui te ne potresti pentire». La figlia, che non vedeva l'ora di andarsene di casa, partì lo stesso con quell'uomo. Fecero molta strada per boschi e per montagne e a un certo punto, lontano, si vide un gran chiarore come d'un incendio. «Ma cosa c'è laggiù?» chiese la ragazza, cominciando a sentire un po' d'apprensione.
«Laggiù? Casa mia. Su, andiamo», disse Naso d'Argento.
La ragazza proseguì e non sapeva ormai trattenere un tremito. Arrivarono a un gran palazzo e Naso d'Argento la portò a vedere tutte le stanze, una più bella dell'altra, ed ognuna le dava la chiave. Giunti alla porta dell'ultima stanza, Naso d'Argento le diede la chiave, ma le disse:
«Questa porta non la devi aprire per nessuna ragione, se no, guai. Di tutto il resto sei padrona, ma di questa stanza no».
La ragazza pensò: «Qui c'è sotto qualcosa», e si ripromise d'aprire quella porta appena Naso d'Argento l'avesse lasciata sola. La sera dormiva nella sua cameretta quando Naso d'Argento entrò furtivamente, s'avvicinò al suo letto e le pose tra i capelli una rosa, e poi, silenzioso come era venuto, se ne andò. L'indomani mattina Naso d'Argento uscì per i suoi affari e la ragazza, rimasta sola in casa con tutte le chiavi, corse subito ad aprire la porta proibita. Appena schiuse la porta, uscirono fuori fiamme e fumo, e in mezzo al fuoco e al fumo c'erano anime dannate che bruciavano. Capì allora che Naso d'Argento era il diavolo e che quella stanza era l'inferno. Diede un grido, chiuse subito la porta, scappò quanto più lontano poteva da quella stanza infernale, ma una lingua di fuoco le aveva bruciacchiato la rosa che portava tra i capelli. Naso d'Argento tornò a casa e vide la rosa strinata.
«Oh, così m'hai obbedito!»
La prese di peso, aprì la porta dell'inferno e scagliò la ragazza tra le fiamme. Il giorno dopo, Naso d'Argento ritornò dalla madre.
«Vostra figlia si trova tanto bene da me, ma il lavoro è molto e ha bisogno d'aiuto. Ci mandereste anche la seconda vostra figlia?»
E così Naso d'Argento tornò con l'altra sorella.
Anche a lei mostrò la casa, diede tutte le chiavi e anche a lei disse che tutte le stanze poteva aprire tranne quell'ultima. Ah, figuratevi, disse la ragazza, e perché dovrei aprirla? E che me ne importa a me dei fatti vostri? La sera, quando la ragazza andò a letto, Naso d'Argento s'avvicinò al suo letto, piano piano, e le mise tra i capelli un garofano. La mattina dopo, appena Naso d'Argento fu uscito, la prima cosa che fece la ragazza fu d'andare ad aprire la porta proibita. Fumo, fiamme, urla di dannati, e in mezzo al fuoco riconobbe sua sorella. «Sorella mia!» le gridò. «Liberami, liberami tu da quest'inferno!» Ma la ragazza si sentiva svenire, chiuse la porta in fretta e scappò. Ma non sapeva dove nascondersi, perché ormai era sicura che Naso d'Argento era il diavolo e lei era in mano sua, senza scampo. Tornò Naso d'Argento e per prima cosa la guardò in testa. Vide il garofano appassito e senza dirle una sola parola la prese di peso e buttò anche lei all'inferno. E l'indomani, vestito come al solito da gran signore, si ripresentò a casa della lavandaia.
«Il lavoro a casa mia è tanto, signora. Due ragazze non bastano. Mi dareste anche la terza?»
E così se ne tornò con la terza sorella, che si chiamava Lucia ed era la più furba di tutte. Anche a lei mostrò la casa e fece le solite raccomandazioni. E anche a lei, mentre era addormentata, mise un fiore nei capelli, un fior di gelsomino. Alla mattina, quando Lucia si alzò, andò subito a pettinarsi e guardandosi nello specchio vide il gelsomino. «Oh, guarda un po', Naso d'Argento m'ha messo un gelsomino. Che pensiero gentile. Ma lo metterò in fresco», e lo mise in un bicchiere. Quando fu pettinata, visto che era sola in casa, pensò: «Andiamo un po' a vedere quella porta misteriosa». Appena aperto, ecco che le viene contro una vampa di fuoco e vede tanta gente che bruciava, e in mezzo a tutti sua sorella la maggiore, poi sua sorella la seconda. «Lucia, Lucia!» gridavano. «Toglici di qui, Lucia! Salvaci!» Lucia per prima cosa richiuse la porta per bene, poi pensò come poteva salvare le sorelle. Quando tornò il diavolo, Lucia si era rimessa tra i capelli il suo gelsomino e faceva finta di niente. Naso d'Argento guardò il gelsomino.
«Oh, è fresco!»
«Certo, perché non avrebbe dovuto essere fresco? È che si tengono in testa i fiori secchi, forse?»
«No, no, niente, niente. Dicevo così per dire. Tu mi sembri una brava ragazza. Se continuerai così, andremo sempre d'accordo. Sei contenta?»
«Sì, sì, io qui sto bene, ma starei ancora meglio se non ci avessi un pensiero.»
«Che pensiero?»
«Quando sono partita da casa, mia madre non stava tanto bene e ora sono senza sue notizie.»
«Oh, se non è che questo, ci faccio un salto io e così ti porto notizie.»
«Grazie, grazie, siete proprio buono. E se potete passarci domani, io intanto preparo un sacco con un po' di roba sporca, così se mia madre sta bene gliela date da lavare. Non vi pesa, vero?»
«Figurati, io posso portare qualsiasi peso.»
Appena il diavolo fu uscito, Lucia aprì la porta dell'inferno, tirò fuori sua sorella maggiore e la chiuse in un sacco. «Stattene lì tranquilla, Carlotta. Adesso il diavolo in persona ti riporterà a casa, ma se senti che fa tanto di posare il sacco per terra, bisogna che tu dica: ti vedo, ti vedo, hai capito?» Quando venne Naso d'Argento, Lucia gli disse:
«Ecco, qui c'è il sacco della roba da lavare, ma ce lo portate davvero fin da mia madre?»
«Ma che, non ti fidi?»
«Sì, sì, certo che mi fido, tanto più che io ho questa virtù, posso vedere da lontano, e se fate tanto di posare il sacco da qualche parte, io lo vedo.»
«Ah sì? Ma guarda.»
Ma lui, a questa storia della virtù di vedere da lontano, ci credeva poco. Si mise il sacco in spalla.
«Quanto pesa?
tutta questa roba sporca.
Sfido, disse la ragazza. E quanti anni erano che non davate niente da lavare?
Naso d'argento si mise in cammino, ma arrivato a mezza strada disse: sarà, però io voglio vedere se questa ragazza, con la scusa di mandare la roba a lavare, non mi sta invece vuotando casa.
E fece per posare il sacco e aprirlo. Ti vedo, ti vedo!
Gridò subito la sorella da dentro il sacco. Perbacco, è vero, vede da distante.
E rimessosi il sacco in spalla, andò difilato a casa della madre di Lucia.
Vostra figlia vi manda questa roba da lavare e vuol sapere come state.
Appena rimasta sola, la lavandaia aprì il sacco e figuratevi il suo piacere a ritrovare la figlia maggiore. Dopo una settimana Lucia tornò a fare la malinconica con Naso d'argento e a dirgli che voleva notizie della madre. E lo mandò a casa con un altro sacco di roba sporca. Così Naso d'argento si portò via la seconda sorella e non riuscì a guardare dentro il sacco perché sentì gridare «Ti vedo! Ti vedo!». La lavandaia, che ormai sapeva che Naso d'argento era il diavolo, era piena di paura vedendolo tornare perché pensava che le avrebbe chiesto la roba lavata dell'altra volta. Ma Naso d'argento posò il nuovo sacco e disse
«La roba lavata la verrò a prendere un altro giorno, signora. Con questo sacco pesante mi sono rotto le ossa e voglio tornare a casa scarico».
Quando se ne fu andato, la lavandaia, tutta ansiosa, aprì il sacco e abbracciò la sua seconda figlia, ma cominciò ad essere più in pena che mai per Lucia, che ora era sola in mano al diavolo. Che cosa fece Lucia? Di lì a poco riattaccò con quella storia delle notizie della madre. Il diavolo s'era ormai seccato di portare sacchi di roba sporca, ma questa ragazza era così obbediente che lui se la voleva tener cara. La sera prima Lucia disse che aveva tanto mal di testa e andava a letto prima. Vi lascio il sacco preparato, così domattina, anche se non mi sento bene e non mi trovate alzata, potete prenderlo voi. Ora bisogna sapere che Lucia s'era cucita una bambola di stracci grande quanto lei. La mise a letto, sepolta sotto le coperte, si tagliò le trecce e le cucì in testa alla bambola, così che sembrava lei addormentata. E lei si chiuse nel sacco. La mattina il diavolo vide la ragazza in letto, sprofondata sotto le coperte, e si mise in via col sacco in spalla.
Stamattina è malata, non ci farà attenzione. È la volta buona per vedere se è davvero solo roba sporca.
Posò il sacco e fece per aprirlo. Ti vedo, ti vedo! Gridò Lucia.
Oh, perbacco, proprio la sua voce, come se fosse qui. È una ragazza che è meglio non scherzarci tanto.
Si rimise il sacco in spalla e lo portò alla lavandaia.
Signora, passerò a prenderlo poi. Ora devo tornare a casa perché Lucia è ammalata. Niente di grave.
Così la famiglia fu di nuovo riunita. E siccome Lucia s'era portata dietro anche tanti quattrini del diavolo, potevano vivere felici e contente. Piantarono una croce davanti all'uscio, così il diavolo non osò più avvicinarsi.
Robin Hood e Little John va per la foresta ed ognun con l'altro ride e scherza come vuole. Son felici del successo delle loro gesta, urca urca di rulero oggi splende il sole. Non pensavano ai rischi che correvano nel gettarsi in acqua per trovare ristoro, e che un subdolo sceriffo e i suoi stupidi scagnozzi erano lì decisi a farli fuori. Robin Hood e Little John corrono come frecce, saltan siepi ed alberi e spiccano quasi il volo. Devono salvarsi e alla fine ci riescono, urca urca di rulero oggi splende il sole.
Allora, eccoci, grazie Fabio per queste due letture. Dico qualcosa sulle fiabe e poi ti chiederò anche qualcosa a te. Dunque, la prima spada e l'ultima scopa, che è la prima fiaba che abbiamo letto, ringrazio intanto Fabio per questa restituzione narrativa in cui ha voluto sottolineare la provenienza geografica della fiaba, ovvero Napoli. È stata tratta, riscritta, interpolata con altre versioni da Calvino, poi diremo qualcosa anche su come Calvino ha lavorato per mettere insieme quest'opera. È stata tratta da una versione napoletana che si chiama Conte delle Duie Mercante, non so se si pronuncia così, comunque, così, pubblicato da Vincenzo della Sala nel 1883, però insomma, è evidente il fatto che abbia una provenienza cronologica ben più antica. La ragazza che si finge uomo è un motivo fiabesco, come ricorda Calvino stesso, diffusissimo nell'Italia centrale e nell'Italia del sud. Per citarne una molto famosa, resa anche famosa dal mezzo televisivo, per esempio Fantaghirò, che è una fiaba che si trova in Italia in tantissime varianti, e nella raccolta di Calvino ce n'è una che è la versione abruzzese di Fantaghirò. Poi si trovano affinità con tante altre fiabe, l'ambientazione, per esempio i pregiudizi culturali, il disonore dell'avere solo figlie femmine che un mercante rinfaccia all'altro. La cosa interessante per cui ti ho chiesto di leggere questa fiaba è che qui lo stereotipo, diciamo, lo stigma è completamente ribaltato. Ed è il motivo per cui a me sembra così interessante, cioè il finale che sarebbe potuto anche essere scontato, cioè con la conquista dello scettro e del re di Francia per il mezzo del matrimonio, sfruttando quindi la bellezza e la femminilità sotto questo profilo più ovvio, più banale, e invece completamente intrecciata con elementi tipicamente magici, che qui non sono le scarpette come l'altra volta, magiche e negative, e qui invece abbiamo questo aiutante, che è strumento di mobilità, di allontanamento, che è la cavallina, in senso femmina, tra anche lei, e qui ovviamente con senso positivo, quindi salta agli occhi la differenza con la fiaba andersoniana della settimana scorsa, di 2 settimane fa, con cui siamo partiti, su cui ci siamo anche molto interrogati, opportuno o non opportuno leggerla, però questo mi sembra un buon modo per vedere quanto la fiaba letteraria sia anche differente dalla fiaba popolare. La settimana scorsa, a partire da Rodari, indicavamo una certa estraneità tra il mondo di Andersen e quello dei Grimm, e in qualche modo Calvino è stato chiamato, anche un po' impropriamente, poi diremo perché, il Grimm italiano, però perché ci sono delle fondamentali differenze, però è vero che Calvino pesca come i Grimm a piene mani dalle tradizioni, come fecero i Grimm dalle tradizioni popolari. Ecco, in questa fiaba infatti noi vediamo anche una serie di elementi di quelli che Prop ha elencato e fissato in 31 carte, in particolare funzioni della fiaba. Qui ce ne sono alcune, c'è l'attraversamento del bosco, il luogo lontano che qui è la Francia, che è quasi mitizzata, mi fa, cioè, molto ridere. Per andare in Francia, si sa, bisogna passare un bosco, si sa, bisogna scavalcare il fiume, la montagna. Abbiamo l'aiutante magico, le prove dell'eroe, il superamento della prova, la maschera e il riconoscimento.
Il bambino più piccolo che è il più furbo, come nella seconda favola, no?
Esatto,
il figlio più piccolo che è il più furbo.
Che questo infatti è un elemento su cui vi volevo anche invitare. Ci stavo pensando mentre Fabio leggeva, che da un lato è, soprattutto nella seconda fiaba si nota bene, è chi riesce a vedere la piccola cosa, un gelsomino tra i capelli, che insomma è indice della sua astuzia e attenzione. Poi il tema del ribaltamento tra il figlio, spesso nelle fiabe, insomma, il maggiore è il più tontolone, il minore è l'eroe della fiaba.
Qui ci possiamo vedere, siccome è un tema che tornerà tante volte nelle fiabe di diverse latitudini, ci possiamo vedere anche qui proprio un passaggio diretto tra la narrazione e il bambino o la bambina che l'ascolta, perché spesso poi pensiamo alle famiglie molto numerose,
certo,
no? Degli anni in cui nascono queste favole, il più piccolo, la più piccola, è chiaro che era quello che poi sopportava di più, era meno considerato, e quindi nelle favole, e questo poi ci torneremo, probabilmente ci tornerete, è proprio quello che fa bene al bambino che ascolta, al di là appunto di quello che citavi all'inizio, sgozzamenti e cose del genere. Invece questo
elemento
non
di
lascia traccia, ma invece lascia traccia l'affermazione di un sé da parte dei bambini.
Assolutamente. E invece sulla seconda fiaba, che è il naso d'argento, come vi anticipavo, è la variante italiana della famosissima fiaba resa celebre da Perrault con il titolo di Barba Blu. E anche su qua, fiaba che ha avuto poi una straordinaria fortuna, stavo pensando anche c'è un balletto di Pina Bausch che si chiama Barba Blu, appunto. E però saltano agli occhi le tantissime differenze tra questa versione che Fabio mi ha anche fatto conoscere, perché io non la conoscevo, e quella originale. Io vi dico quelle che ho notato io. Tra l'altro, nel programma che Radio Onda Rossa ospitava, dedicato alle fiabe, un paio d'anni fa, Stona Favola, è stata letta Barba Blu. Quindi, se volete verificare le differenze, la trovate nell'archivio della trasmissione, potete ascoltare una bellissima lettura. Dunque, questa è la variante piemontese del ceppo, diciamo, di Barba Blu, viene dalle Langhe. E la cosa interessante, secondo me, è che le vittime di questo personaggio maschile, che nella versione di Perrault è un uomo, in questa versione è identificato con il diavolo, quindi uno strano essere al confine tra il naturale e il soprannaturale. E le vittime sono le sue mogli, quindi è una fiaba che ha avuto anche una serie di critiche, di prese di posizione rispetto a questo rapporto, insomma, marito-moglie violentissimo. In Barba Blu le ragazze non lavorano per lui, ma appunto sono le sue mogli, vengono macellate una dopo l'altra quando trasgrediscono al divieto di aprire la porta. A un certo punto questa ultima moglie scopre la stanza con dentro le precedenti mogli uccise, e riesce a sottrarsi alla sua volta al destino di essere uccisa e messa nella stanza, grazie all'intervento di una sorella e poi dei fratelli maschi che vengono a salvarla. Ecco, in questa versione, insomma, è evidente quanto lontani siamo da questo tipo di costruzione. E a me quello che interessava è che Calvino sottolinea come la vicenda sia modellata su molti materiali che si trovano in cronache medievali di forte stampo feudale, cioè in cui emergono anche tanti elementi del tipo di vita e dei legami feudali. E io trovo incredibile questa identificazione tra il padrone, nel senso di colui per il quale si lavora, e il demonio, cioè che di fatto le ragazze vengono assoldate per lavorare per uno che viene etichettato come il male assoluto e il demonio. Poi questo elemento della figlia più piccola, che come ti dicevo rappresenta quella che sa vedere le piccole cose, che è astutissima, questa Sansa che è l'inferno. E queste sono un po' le differenze. Calvino ha voluto sottolineare anche l'aspetto denso di elementi teologici che sicuramente contraddistingue la cultura da cui lui l'ha tratta. Con Fabio ci interrogavamo: tagliamo o non tagliamo il finale? Sì, con la croce.
Ero in dubbio se appunto conservare questo riferimento alla croce davanti alla porta che avrebbe impedito al diavolo di tornare. Poi abbiamo pensato giustamente dopo un attimo che invece era giusto dirlo, perché la favola...
Sì, anche perché la contestualizza.
Poi è un elemento magico, infatti, comunque.
A tutti gli effetti, infatti.
Io l'ho percepito assolutamente così, sì.
Il titolo della fiaba piemontese, infatti, conservava l'elemento teologico, cioè il diavolo con il naso d'argento. È Calvino che la intitola invece il naso d'argento, concentrandosi solo sul dettaglio. E all'interno della sua versione, questa che Fabio ci ha letto, ha interpolato alcuni elementi demoniaci tratti anche dalla versione bolognese, che si chiama La Fola del Diavel, scusatemi, pronuncia nei dialetti è pietosa, e da una veneziana, Il Diavolo. Ecco, io vorrei adesso coinvolgere Fabio e chiederti, ti volevo leggere un brevissimo passaggio tratto dalla Grammatica della Fantasia di Rodari, che, come avrete capito, è un po' il mio faro in questo viaggio, e poi chiederti se a partire da qui ti ritrovi in questo racconto di una sua esperienza di lettore di fiabe a dei bambini, anche bambini e bambine piccoli, e poi se ci racconti qualcosa di questa tua esperienza lunga e multiforme di narratore. Allora siamo al paragrafo 38 della grammatica della fantasia, un paragrafo che si chiama proprio Il bambino che ascolta le fiabe, torna alla questione della paura e tante altre, e dice Rodari: per penetrare l'esperienza del bambino di 3 o 4 anni, lui la colloca così, a cui un adulto legge o narra una fiaba, abbiamo ben pochi fatti sicuri su cui contare. Sbaglieremmo però a cercare il nostro punto di partenza nella fiaba stessa e nei suoi contenuti. Nella situazione vissuta dal bambino, gli elementi più importanti possono anche non riguardarla direttamente. La madre è sempre tanto occupata, il padre appare e dispare secondo un ritmo misterioso, fonte di ricorrenti inquietudini. Di rado l'adulto ha tempo di giocare con il bambino come piacerebbe a lui, cioè con dedizione e partecipazione completa, ma con la fiaba è diverso. Mentre il fiume tranquillo della fiaba scorre tra i due, sto tagliando perché è molto lungo ma ne consiglio la lettura integrale, per ascoltare il bambino ascolta, ma si permette volentieri di distrarsi dall'ascolto, per esempio se conosce già la fiaba, e per questo forse lui stesso ne ha chiesto maliziosamente la ripetizione, e quindi deve solo controllare che essa si svolga regolarmente. La voce della madre o del padre non gli parla solo di Cappuccetto Rosso o di Pollicino, gli parla di se stessa. Un semiologo potrebbe dire che il bambino è interessato in questo caso non al contenuto e alle sue forme, non solo alle forme dell'espressione, ma alla sostanza dell'espressione, cioè alla voce, alle sue sfumature, volumi, modulazioni, alla sua musica che comunica tenerezza, che scioglie i nodi dell'inquietudine, fa svanire i fantasmi della paura. Poi continua sottolineando fortemente l'aspetto di attività nell'ascolto da parte del bambino e conclude citando alcuni passi dell'introduzione di Calvino. Dice: da questo punto di vista la fiaba rappresenta un'utile iniziazione all'umanità, al mondo dei destini umani, come ha scritto Italo Calvino nella prefazione alle Fiabe Italiane, al mondo della storia. È stato detto, ed è vero, che le fiabe offrono un ricco repertorio di caratteri e di destini, nel quale il bambino trova indizi della realtà che ancora non conosce, del futuro a cui ancora non pensa. È stato poi detto, e anche questo è vero, che le fiabe rispecchiano per lo più, lo stavamo dicendo, modelli culturali arcaici, superati, in contrasto con la realtà sociale o tecnologica che il bambino incontrerà crescendo. Ma l'obiezione, eventuale obiezione sull'inutilità delle fiabe, Rodari si è battuto tantissimo all'interno di questo dibattito, cade se si riflette che le fiabe costituiscono per il bambino un mondo a parte, non un oggetto di imitazione ma di contemplazione, e la contemplazione si fa attiva imponendo all'ascolto gli interessi dell'ascoltatore più che i contenuti fissi della fiaba. Si ha la sensazione che nelle strutture della fiaba il bambino contempli le strutture della propria immaginazione e nello stesso tempo se le fabbrichi, costruendosi uno strumento indispensabile per la conoscenza e il dominio del reale. Ho quasi finito, vi leggo un ultimo punto perché trovo veramente incredibile questo testo. L'ascolto è un allenamento. La fiaba ha per il bambino e per la bambina la stessa serietà e verità del gioco. Gli serve per impegnarsi, per conoscersi, per misurarsi. Per esempio, per misurarsi con la paura. Tutto ciò che si dice sulle conseguenze negative che potrebbero avere sul bambino gli orrori delle fiabe, creature mostruose, streghe paurose, il sangue, la morte, Pollicino che taglia la testa alle 7 figlie dell'orco, non mi sembra convincente. Dipende dalle condizioni in cui il bambino incontra, si fa per dire, il lupo. Se alla voce della mamma ad evocarlo, il bambino può sfidarlo senza paura, può giocare ad avere paura. Certo che ad allontanare il lupo basterebbe la forza del babbo, la ciabatta della mamma. Se il bambino prova invece la paura angosciosa da cui non riesce a difendersi, bisognerebbe concluderne che la paura era già in lui, prima che comparisse il lupo nella storia. Era dentro di lui, in qualche profondità conflittuale. Il lupo è allora il sintomo che rivela la paura, non la sua causa. Ho finito. Volevo leggerla integralmente perché l'ho trovata, insomma, interrogandomi su anche sulle cose che dicevamo nella prima puntata, volevo condividerla. E quindi chiedo a te, Fabio, tu hai esperienze di papà, di attore, di narratore, di fiabe, bambini, immagino di varie età.
Sì, per quanto riguarda la mia esperienza di lettore di fiabe, posso dire che io ho cominciato appunto non subito ponendomi davanti a una classe di bambini, ma ho cominciato da quello che sono, da padre, leggendo singolarmente una volta a mia figlia e poi dopo a mio figlio le favole, e grazie a loro credo che ho anche apprezzato le favole stesse, direi, perché è vero, anch'io che vengo insomma da lontano, perché ho una certa età, il mondo delle fiabe faceva parte del mio immaginario, però in qualche maniera poi crescendo è come se si fosse un po' messo da parte, almeno così era la mia sensazione, e l'ho riscoperto grazie a loro, ai miei figli, e quindi sono stati loro i miei primi ascoltatori, e io, avendo la possibilità proprio di leggerli a loro e di rileggerli, perché come dicevi prima, una cosa che i bambini, che piace molto ai bambini, è proprio quella di riascoltare, no?
la fiaba già nota
per ripercorrere quelle strade che mi rendevo conto di quanto era importante questo contatto diretto, e come il mio calarmi nel racconto e nei personaggi stessi contribuisse ad acuire sempre di più l'attenzione dei miei figli. Quindi mi divertivo più io, ma certo, si divertivano di più anche loro, insomma.
Volevo aggiungere che questo ovviamente accade anche quando non si interpretano le favole, no? Quando si leggono così ai propri figli. Credo che hai fatto bene a citare questo, perché è un'esperienza veramente leggere le fiabe ai bambini, ai figli, comunque ai bambini, è un privilegio, perché poi ovviamente mediato da tutta la tua vita, però tu ritrovi qualche cosa di quello che hai provato quando l'hai sentita la prima volta. E poi, anche se a qualcuno non piacerà, riguardo alle bellissime parole che hai letto di Rodari, fa venire in mente un altro grande studioso di favole, che è Bruno Bettelheim, anche se a un livello più complicato, se vogliamo, ma il concetto è quello, che due inconsci che si parlano durante il racconto della fiaba. So che questo non piacerà, però fatevene ragione, perché l'inconscio esiste e non ci potete fare niente, ci potete semmai venire a patti. E quindi veramente, con tutto quello che ovviamente significa, poi sicuramente torneremo, adesso non ho chiaro tutto lo svolgimento delle trasmissioni, ma Bettelheim sicuramente dovrà essere affrontato.
Assolutamente. E dunque, sono noto le 15:54, quindi il nostro tempo è quasi finito, però per fortuna io avevo preparato tutta una parte su come è nata la raccolta delle fiabe italiane, qual è stato il lavoro che Calvino ha fatto nell'Italia del dopoguerra, su questo materiale. Ha lasciato un'introduzione che anche lì, cioè, quando si lavora sulle fiabe da adulto, che sta semi adulta, quale mi definisco, che sta riscoprendo le fiabe, poi si scopre la letteratura, stringere a insomma un'ora di trasmissione, sto avendo delle grandissime difficoltà anch'io, però allora questa la rimando alla puntata successiva. E manderei uno stacco musicale, l'ultimo, che è in qualche modo una fiaba, perché questa, di solito non annuncio le canzoni, però questa la dico, è Jenny dei Pirati, tratta dall'opera Da tre soldi di Bertolt Brecht, cantata da Milva, e poi ci salutiamo e ci diamo appuntamento alla puntata successiva.
Signori, voi mi vedete asciugare le posate di spari letti e mi date tre spiccioli di mance, guardate i miei stracci, questo albergo tanto povero e me, ma ignorate chi sono io davvero. Ma ignorate chi sono io davvero.
vero.
Ma una sera il porto grideranno e ci si domanderà: cosa diavolo mai c'è? Si vedrà che osservo il vino sorridendo, si dirà da ridere che c'è. Tutta vele cannoni, una nave pirata al molo starà. M'han detto asciuga i bicchieri ragazze, m'han dato di mancia un cent, mi son presa il soldino e sono andata a rifare un letto che nessuno domani disferà. Chi son io? Non c'è nessuno che lo sa. Chi son io? Non c'è nessuno che lo sa. Ma ecco gran rumore laggiù al porto e qualcuno griderà: che succede mai laggiù? Mi vedranno apparire alla finestra, si dirà qualcosa certo c'è. E la nave pirata, tutta vele cannoni, raderà la città. Oh signori, quando vedrete crollare la città vi farete smorti. Quest'albergo starà in piedi in mezzo a un mucchio di sporche rovine, di macerie. Ci si chiederà il perché di questo strano caso. Il perché di questo strano caso. Poi sudranno grida vicino a noi e ci si domanderà: come mai non sparan qui? Verso l'alba mi vedranno uscire in strada, si dirà: chi è dunque quella lì? Tutta vele cannoni, il vascello pirata, la bandiera isserà. E più tardi 100 uomini armati verranno avanti e tenderanno agguati. Faranno prigionieri tutti quanti, li porteranno legati davanti a me. Mi diranno: chi dobbiamo far fuori? Mi diranno: chi dobbiamo far fuori? E il cannone allora tacerà e ci si domanderà: chi dovrà morire? E allora mi udranno dire: tutti. E a ogni testa mozza io farò: opla. Tutta vele cannoni, la galera di Jenny lascerà la città.
Allora torniamo, mi intrometto ancora una volta, la regia si intromette ancora una volta per notare un altro aspetto di queste fiabe ricche, ricchissime di contenuti, che qui, come abbiamo già accennato, anche sono le donne che la fanno, che sono protagoniste, che sono intelligenti, che sono in gamba, con sfumature diverse tra la prima e la seconda favola,
che ribaltano le situazioni,
che ribaltano le situazioni, che sono generose, come ci faceva notare Tiziana prima fuori onda, E mi veniva da pensare che sono le donne che raccontano le storie, esatto. Non sono gli uomini, hanno troppo da fare gli uomini. Le donne stanno a casa, ovviamente nell'epoca in cui vengono create queste storie.
E in parte anche nell'epoca in cui Calvino le raccoglie, certo, comunque siamo nel 50.
Certo, certo, come no. E quindi ovviamente è una sorta di rivalsa da parte delle donne che appunto attraverso queste storie immaginano un mondo diverso e mettono alla berlina i maschi che le comandano, che le dominano.
E infatti questo è un punto su cui insisteremo nella prossima puntata, dove ripercorreremo l'introduzione in cui Calvino, delle fiabe italiane, in cui Calvino ci racconta come ha messo insieme questo materiale, sottolinea fortemente la presenza delle narratrici sia nelle raccolte a cui lui si è appoggiato, sia per quelle che invece ha raccolto dalle versioni orali. Per esempio c'è un personaggio che io adoro, che è Agatuzza Messia, la signora che lavorava a casa di Pitré, questo medico siciliano che fu anche il primo grande raccoglitore di fiabe in Italia, in Sicilia, e lei era depositaria di un sapere folclorico e fiabesco incredibile. E su questa nota io chiuderei la puntata. L'appuntamento con Scarpette Rosse è per sabato 7 marzo, sempre alle 15 sugli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa. Avremo una seconda parte di questo capitolo dedicato alle fiabe raccolte da Calvino, sempre in compagnia di Fabio Traversa, che ringrazio intanto moltissimo per queste letture meravigliose di oggi.
Grazie a te, grazie a tutti gli ascoltatori.
E il palinsesto della radio continua con Radio Africa, come
sì, alle 4:30, sì, 16:30.
E vi ricordo che potete scriverci mandando, se volete, insomma, se avete qualcosa da dirci, un'email all'indirizzo ondarossa@ondarossa.info, magari con oggetto Scarpette Rosse. E allora io vi auguro una buona prosecuzione di pomeriggio. E vi ricordo che è in partenza ora alle 16 il corteo per Valerio Verbano, e ci sarà più tardi credo anche una corrispondenza dalla piazza.